ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol con Claudio Zuliani su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, attenzione, siamo live su Radio Bianconera. La parola doveva essere entusiasmo, la Juve doveva andare in gol e la Juve in gol ci è andata. E allora oggi vi voglio carichi, stracarichi, partecipazione al massimo. Ditemi tutte le sensazioni positive che avete provato, immagino, perché abbiamo vinto 3-0 con il Sassuolo. Ci sono tante cose da migliorare, c'è molto su cui lavorare, ci sono delle situazioni da andare ad analizzare, però direi che visto soprattutto la parte centrale del primo tempo, in quei 10 minuti in cui siamo andati un po' in panico, come ci capitava anche l'anno scorso, probabilmente l'anno scorso il primo tempo sarebbe finito 0-0, magari avrebbe pure segnato Sassuolo, invece no, abbiamo finito 2-0 noi, poi 3-0 in ordine, controllando la partita, cambiando e mettendo anche i giovani, è tornato il pubblico e spiegheremo come e perché, andiamo anche quell'argomento. Comunque sono i numeri, li sapete, partecipate numerosi, fatemi sentire tutto il vostro entusiasmo bianco-nero prima di andare verso il primo ospite di giornata. Yves in regia, subito a fare il vigile, a dare il traffico ai vostri messaggi, ai vostri vocali, perché vedo che siete tutti anche, tra l'altro, giustamente, attenzione, leggermente arrabbiati come sempre con il post partita, soprattutto con alcuni programmi televisivi. Ma voi ancora siete lì che ci cascate? State ancora lì a cascarci? Secondo voi, dopo che al minuto numero 1 Alexandro si è preso un rigore clamoroso non visto dall'arbitro e senza intervento del VAR, pensavate veramente che dopo il rigore preso da Vlahovic, che c'è perché gli sega ginocchio sottostante mentre lui ancora non è che si è buttato, si sta girando, quindi è rigore, pensavate seriamente che in televisione vi avrebbero detto che era rigore, che non era un rigorino? Ingenui, non ci cascate più e tifate la Juve, seguite la Juve, seguite Radio Bianconera che vi fa delle dirette vere, approfondite, soprattutto professionali ed equilibrate. Allora, se Alexandro giocasse sempre come ieri con quel piglio sarebbe un altro acquisto, su quella fascia in attesa anche di Chiesa saremmo coperti, dice Amerigo. Allora ragazzi, su Alexandro ci possiamo scatenare. Io dico, io l'ho vista dallo stadio perché ero allo stadio col direttore Paolino e con gli altri colleghi, so benissimo che vederla dalla casa è un'altra cosa, quindi chi era allo stadio lo dica, chi era a casa lo dica, perché sono due visioni di partita completamente diversa. Però Alexandro del primo anno era una furia incredibile, io pensavo diventasse un Roberto Carlos, tanto per intenderci. Alexandro degli ultimi 3 anni era qualcosa a tratti di difficilmente interpretabile. Alexandro di ieri sera, pronti via, si prende il rigore, cross per Vlahovic che butta fuori, cross verticale per Vlahovic che si prende il rigore. Diciamo che se questo è l'Alexandro inizio stagione rispetto agli ultimi 3 anni, che Dio benedica Alexandro. E allora vediamo subito quelle che sono le considerazioni. Buongiorno fratello bianconero. Riguardo ad Alexandro, non pensi che avere McKennie e Cuadrado davanti sia diverso che avere Rabiot e Morata, ovvero più rassicurato e giocare con più sicurezza? Alessio da Pavola, poi ci sono i saluti di Fabrizio da Cagliari, poi benvenuto su Radio Bianconera, buongiorno Claudio, grazie. Allora, no, Alessio, secondo me non è tanto il discorso di chi al fianco gioca di Alexandro, di chi ha davanti ad Alexandro, se ha un regista Alexandro, che centravanti c'è nella squadra quando gioca Alexandro. Secondo me il discorso di Alexandro è aiutati che Dio ti aiuta. O meglio, quando dicevo io qualcosa in telecronaca rispetto a Molinaro, mi ricordo, aiutaci ad aiutarti. Allora, io ieri ho visto un pubblico molto partecipativo allo stadio, ad aiutare, ad applaudire tutti. Ieri, quando Alexandro è stato sostituito, c'è stata l'ovazione dello stadio ad accompagnare la sua uscita. Io penso che era dal primo anno che non capitava una cosa del genere. Quindi, i tifosi della Juve gli stanno mandando un grande messaggio di solidarietà. Lui ha l'ultimo anno di contratto, c'ha i mondiali da fare con il Brasile, sta a lui, secondo me, fare il pieno di energia e dimostrare quello che è, perché Alexandro è un giocatore che tecnicamente è valido, Alexandro non nasce terzino, Alexandro in Brasile nasce centrocampista, faceva anche il trequartista e segnava anche dei gol, e ha corsa ai polmoni, ed è un giocatore disciplinato, se vuole. Quindi Alexandro deve solo tanto ritrovarsi dentro di sé, avere la motivazione, e allora sì, forse potremmo guardare la stagione in una maniera completamente diversa. Allora, adesso andiamo velocissimamente verso il nostro ospite di giornata, perché ve lo dico già, oggi i giornali non sono in edicola, perché ieri era Ferragosto, e allora siccome non sono in edicola noi ce li andiamo a prendere direttamente da casa. Intanto Filippo da Massa manda i saluti e contraccambiamo, poi Fred dalla Sicilia dice: Alessandro bene ma non benissimo, ha giocato 40 minuti ma poi era già sfinito ed è rimasto basso, per Quadrado è stata dura. Beh Fred, sfiniti non possono finiti tutti, tanto è vero che poi ci sono stati due cooling break, uno a metà del primo tempo, uno nel secondo, anzi io quasi quasi, tipo time out di basket, lo metterei obbligatorio il cooling break a metà primo tempo, perché a mio avviso è quello che ci ha salvato, perché noi siamo partiti forte, il rigore che non c'è stato dato su Alessandro al primo minuto, poi il servizio per Vlahovic che ha tirato fuori, un tiro cross di Di Maria che se qualcuno era lì attento sul secondo palo era un'occasione da gol, poi il Sassuolo ci ha messo in difficoltà, De Frel si è magnato un gol e il cooling break è stato provvidenziale, un po' per rassetarsi, ma soprattutto perché Allegri ha ridisegnato la squadra, ha messo 4-5-1, ha coperto il centrocampo e da lì la squadra ha giocato in un'altra maniera. Vediamo se è d'accordo con me il nostro ospite di giornata, andiamo e corriamo subito da...
Si analizzano in maniera diversa e questo comporta anche un po' la perdita del tifo, quindi non mi ritengo più un tifoso. Ma non che
beh, questo è meglio, no, perché vedi la partita in maniera più equilibrata, e a differenza mia che spesso e volentieri me la devo rivedere il giorno dopo con calma perché alla sera non ragiono. E quindi dimmi che titolo ci sarebbe stato oggi in edicola di Tutto Sport?
Ah no, non mi far sforzare così, che ieri ero in vacanza e me la sono goduta. Buona la prima sarebbe stato forse un po'... Avremmo lavorato su qualcosa magari di più incentrato su Di Maria e Vlahovic, che sono stati i protagonisti, ma su Di Maria in particolare. Tutto sommato valeva il titolo che avevamo fatto sul giornale di ieri, quello di Ferragosto, che era Notte di Maria, che voleva essere anche un blasfemo riferimento al fatto che era il giorno dell'Assunta ieri, e Notte di Maria è diventato un titolo profetico. Era facile pronosticare una grande esordio per il Fideo, perché credo molto in quello che dicono gli esperti. Gli esperti sono i giocatori, gli allenatori, gente che ha fatto calcio. Quando io sento Buffon che mi dice guarda, Di Maria per il campionato italiano è di un livello superiore, come dicono oggi i giovani è illegale, perché effettivamente è di una classe e di una caratura che purtroppo non c'è più nel campionato italiano, io mi fido, e quindi il risultato è che effettivamente ieri ha fatto la differenza.
Quindi Guido, mi pare di capire che quando gli allenatori, in particolare il nostro che sai, no, benissimo, continua a dividere anche se vince 3-0, dice che non è poi il calcio questione di filosofia, ma a Vlahovic se ha vicino un Di Maria la vita cambia
tanto. Guarda, Vlahovic ha avuto più palle nel 90 minuti di ieri che nel resto dei 6 mesi che è stato alla Juve, cioè da gennaio a ieri sera aveva ricevuto meno palloni di quanti ne ha ricevuti soltanto ieri sera, e non soltanto da Di Maria, perché vorrei ricordarvi che il primo cross, quello che lui ha spizzato di testa e che rischiava di portare in vantaggio la Juve già nei primi minuti, è stato di Alessandro, che ha fatto un quarto d'ora incoraggiante. Poi dopo
un altro assist meraviglioso l'ha avuto da Danilo, quindi insomma sti due terzini poi malissimo non sono.
No, esatto, Alessandro è partito bene il primo quarto d'ora, poi si è purtroppo allineato con le sue prestazioni e con il suo rendimento degli ultimi anni, quindi sbagliando molto, ha finito che era stanco, è stato sostituito. Attenzione anche a Kostic, perché anche Kostic ha fatto due o tre assist interessanti, perché ha giocato l'ultima mezz'ora scarsa e ha messo almeno 4 cross con una velocità incredibile. Quello sì, che ha stupito di Kostic è la velocità di esecuzione, anche quando riceve palla a centrocampo e la smista, gli ho visto fare delle cose a una velocità alla quale non eravamo abituati. Quindi ecco, Kostic, Di Maria
Sì, l'ho visto battere benissimo anche il calcio d'angolo, eh. Devono imparare a conoscerlo questo giocatore, perché quando Allegri dice che è un calciante è quello il senso.
E beh, insomma, è un calciatore che è arrivato da pochi giorni, credo che non abbia fatto neanche un vero allenamento con la squadra, perché sapete, ha fatto le visite e poi è tornato a Francoforte perché doveva sistemare delle questioni burocratiche di documenti e poi è ritornato, quindi alla fine credo che sia sceso in campo, forse era la prima volta che giocava tecnicamente con i compagni, neanche una partitella, quindi devo dire la verità, è sembrato un giocatore non dico inserito, ma comunque che non faticherà a inserirsi nelle prossime partite, nelle prossime settimane. E non parliamo di Bremer, perché sembra che Bremer ci sia sempre stato nella Juve, che quello è impressionante.
Ma secondo te, allora, parliamo un attimo della difesa, che poi andiamo al centrocampo, però la difesa ha anche preoccupato in questo precampionato, perché aveva preso 8 gol, eccetera. È chiaro che Bremer e Bonucci si devono conoscere, Gatti è un prospetto molto interessante. Secondo te Bonucci in questo campionato, vista l'età e visto che appunto non ha più il suo compagno solidale Chiellini, deve conoscersi con quello nuovo che è Bremer, anche se Bremer ha già dimostrato di essere all'altezza, Bonucci reggerà tutto il campionato? Cioè la Juventus avrebbe fatto bene a prendere un ulteriore centrale oppure no?
No, perché io credo moltissimo in Gatti. Mi ritengo il costruttore del carro di Gatti e lo guido con grande orgoglio, perché secondo me Gatti diventerà un elemento abbastanza importante di questa Juventus. Credo che abbia delle qualità e credo che abbia la testa giusta per stare nella difesa della Juventus. Poi magari verrò smentito, ma io credo che la Juventus abbia in Gatti un ottimo giocatore. Ieri Bonucci non mi ha entusiasmato, mi sembra andasse abbastanza piano. Aspettiamo a giudicare nel corso delle prossime partite. Queste sono partite in cui c'è chi magari risente più degli allenamenti estivi, della durezza della preparazione, altri meno. Bremer mi è sembrato molto tonico, Bonucci un po' meno. Da qua alla fine di agosto ci sono ancora delle partite importanti, i primi di settembre tireremo le fila sulla difesa. Un altro centrale rischiava di non giocare perché è ovvio, fosse andato via Rugani o dovesse andare via Rugani, un altro paio di maniche, ma in questo momento tu hai tutto sommato anche Danilo che può fare il centrale e che quindi all'occorrenza può schierarsi in mezzo lasciando il ruolo di terzino a Cuadrado o a De Sciglio. Insomma, ci sono tante alternative. Ricordiamoci che con le rose di 26-27 giocatori la Juventus negli anni passati ha fatto un po' di pasticci anche a livello economico e quindi comprare giocatori in maniera un po' compulsiva a volte può portare dei danni che si pagano tanto negli anni successivi. Questo non significa che la Juventus ha una difesa all'altezza della BBC dei primi anni di Conte Allegri, però che in questo momento io fatico a vedere qualcuno che poteva farti fare un salto di qualità ulteriore. La Juventus ha venduto De Ligt, ha preso Bremer, secondo me nello scambio ha preso un giocatore meno tecnico, forse complessivamente meno forte, però in compenso è un giocatore più adatto al modo di difendere di Allegri e ieri si è visto in maniera chiara la sua sicurezza, la sicurezza che dava al reparto. Può fare coppia con Bonucci, può fare coppia con Gatti, può fare coppia eventualmente anche con Danilo e poi c'è Rugani, che so essere un giocatore molto criticato dai tifosi, però tutto sommato è il quarto centrale ed è un quarto centrale che nel campionato italiano ci può stare. Mi auguro di non dover giocare una partita decisiva di Champions con Rugani, questo sì, però si tratta del quarto difensore centrale, non potresti prendere un quarto difensore centrale fortissimo, non potresti retrocedere, che ne so, Bonucci o Bremer a fare il secondo o il terzo perché ne hai preso uno forte che gli fai fare il primo. Ci sono anche degli equilibri di cui bisogna tener conto quando si costruiscono le squadre. Io credo che
Juventus... No, ma ci sono i tifosi alla fine dimenticano che anche la grande... Cioè io mi ricordo che i tempi di Pessotto e Birindelli cioè ci volevano i Pessotto e Birindel, che poi tra l'altro erano degli ottimi giocatori, però insomma,
guarda, il rimpianto è di non avere un Miretti della difesa, un Miretti come difensore centrale, cioè
essere De Winter, che è andato a fare un po' di esperienza, almeno tutti mi dicono così, vediamo se il ragazzo manterrà le promesse,
perché in quel caso sarebbe, perché allora a quel punto sì, puoi avere un quarto difensore magari più affidabile che accetta di fare il quarto perché è giovane e poi cresce nel dietro, cioè a volte io capisco perfettamente, perché non è che voglio mettermi a discutere e raccontare la favola che Rugani è il più forte centrale d'Europa, perché nessuno ci crederebbe e io perderei credibilità, però voglio anche far capire ai tifosi che criticano la costruzione delle squadre che poi non è come fare le figurine, perché poi ci vuole intanto un equilibrio economico e poi anche un equilibrio all'interno dello spogliatoio. Spesso disequilibri all'interno dello spogliatoio hanno creato problemi negli ultimi anni, quindi una squadra nella quale tutto sommato hai Bremer, Gatti, Bonucci e Danilo, io credo che l'acquisto di un altro centrale difensivo sia superfluo, a meno che appunto, ripeto, non trovi un giocatore che può fare la differenza, ma quelli che fanno la differenza costano, non li vendono, in questo momento la Juve forse non se li può permettere in quel ruolo. Piuttosto c'è
ma tu pensi che sia cambiato l'humus dopo un 3-0 direttore? Ma non è così, perché Dario da Palermo scrive: io Milenkovic al posto di Rugani l'avrei voluto, e come? Claudio da Firenze manca un difensore centrale di piede sinistro. Luca dice: Claudio, io ieri sera ho visto la stessa Juve dell'anno scorso, io ho visto un'altra partita, secondo te, o sono i tifosi che non vogliono cambiare idea dopo una partita?
Allora guarda, io vorrei rispondere, allora Milenkovic al posto di Rugani è proprio fare le figurine, perché Milenkovic al posto di Rugani non ci sta, perché non viene a fare il quarto alla Juve, sta a Firenze a quel punto, perché il fare il quarto alla Juve sì, magari migliora il livello salariale forse, ma certamente poi non gioca, oppure gioca ma a scapito di chi? A scapito di Bremer, che è un investimento da quasi 50 milioni, non lo so, a scapito di Bonucci, che è il capitano della squadra, che quindi comunque in questo momento è un giocatore che non puoi mettere improvvisamente in panchina da un giorno all'altro, cioè non lo so, ci sono degli equilibri, ci sono delle scelte, ci sono dei costi di cui tener conto, e in questo momento a me sembra che la Juventus abbia più bisogno a centrocampo che come centrale difensivo.
Infatti io volevo poi proiettarti sul centrocampo, perché poi siamo sempre lì, la linea centrocampo comanda l'attacco e si mette a protezione della difesa. Allora, di fatto, ieri sera, a parte i giovani, Pogba infortunato, ieri sera era il centrocampo dell'anno scorso.
Sì, infatti io credo che invece l'ascoltatore che dice: io ieri ho visto la Juve dell'anno scorso, beh, no, non è proprio esatto, non puoi affermare questo, perché la Juve dell'anno scorso col Sassuolo ha perso 2-1 giocando una delle più brutte partite che io abbia mai visto allo stadio.
Sì, di questi tempi ha perso in casa con l'Empoli 1-0.
O perdeva in casa con l'Empoli 1-0, pareggiava con l'Udinese 2-2, quindi io ti direi che non è la Juve dell'anno scorso. Posso darti ragione quando analizzi la partita, diciamo, dopo la primi 5 minuti, dal quinto fino al cooling break, di cui giustamente parlavi tu prima. Ho visto una Juventus molto lenta, molto seduta, che non sapeva cosa fare con la palla, è stato un momento preoccupante.
Scusa Guido, se entro dentro ti interrompo un attimo, ma la sensazione che hai avuto tu, io questa cosa non riesco mai a spiegarmela, cioè, perché non è che diciamo c'era Fagioli, Miretti, cioè comunque Locatelli, Zaccaria, Bonucci, perché a un certo punto questa squadra per 10 minuti va in panico e perde i palloni?
Ma oltretutto non li perdeva neanche, devo dirti la verità, in quel momento, perché poi ha rischiato.
Li buttava via, diciamo.
E questo secondo me è già un upgrade rispetto all'anno scorso, che quando capitavano quei momenti si perdevano anche i palloni e prendevano i gol i giocatori della Juve. Ma guarda, non lo so sinceramente, è ovvio che ci sono delle squadre che giocano con delle schematizzazioni e con un impianto di gioco molto... molto, come dire, schematizzato. Conte parlava dei binari, ecco, che ogni giocatore ha il suo binario, sa dove sono le fermate, sa quando deve passare la palla, chi la deve passare. È ovvio che questa non è la filosofia di Allegri, che preferisce avere una filosofia di massima e lasciare più libertà ai giocatori e alla creatività dei giocatori e a una lettura della partita e dei momenti. Quello che Allegri allena è la lettura dei momenti. È ovvio che per un allenatore come Allegri è necessario avere giocatori che siano in grado di sposare quel tipo di filosofia, così come per Conte ci vogliono dei giocatori più disciplinati e più soldatini. Ogni allenatore poi preferisce i suoi giocatori. Ora, fatta questa distinzione, forse un po' grossolana, ma per capire la differenza, io credo che alla Juventus in questo momento manchi un giocatore di personalità a centrocampo. Credo
Paredes.
Che Locatelli non stesse bene, sì, credo che Paredes potrebbe essere una soluzione. Un giocatore di personalità che abbia delle idee, che possa impostare l'azione in quei momenti, che possa sapere cosa fare con il pallone. Io credo che ieri il centrocampo fosse abbastanza in emergenza, perché Locatelli non stava bene, era tutta la settimana che aveva dei problemi e quindi secondo me questo gli ha tolto lucidità in certe scelte. Zaccaria, non ci possiamo aspettare da Zaccaria che si metta a fare il pirlo, certamente. E McKennie, ricordiamolo che viene dall'infortunio alla spalla, quindi anche lui secondo me non era al 100%, e poi McKennie effettivamente non è un giocatore ordinato, è un giocatore che tende a dare quel guizzo in più e infatti viene utilizzato soprattutto per queste escursioni offensive nelle quali lui può essere pericoloso. Ieri il centrocampo non mi è piaciuto, secondo me è stato il punto debole, però devo anche dire che questo, io immagino un centrocampo completamente diverso, immagino un centrocampo in cui possa esserci per esempio Paredes davanti alla difesa, Locatelli mezzala è in forma e Pogba, allora parliamo di un altro centrocampo. Abbiamo visto come l'inserimento di un unico giocatore, Di Maria, abbia cambiato completamente la fase offensiva, immaginatevi l'inserimento di un giocatore come Pogba a centrocampo, come possa cambiare quelle situazioni. Perché Pogba è un giocatore che è esattamente stato preso per risolvere le situazioni in cui ieri erano andati in palla. Dopodiché poi
questo è chiarissimo, Guido, anche perché ieri ha tenuto Kostic in panchina proprio perché non aveva nessun giocatore che avrebbe potuto mettere in campo a cambiare la partita, perché mancano, ricordiamoci sempre, perché ce lo dimentichiamo, che Chiesa non c'è, è uno dei giocatori più importanti e probabilmente ritornerà al 100% a gennaio, eh.
No, infatti, quindi io non voglio essere trionfalistico.
Cioè, detto tutto questo, dovremmo essere ottimisti, no?
No, esatto, non voglio essere trionfalistico rispetto alla partita di ieri sera, perché appunto ci sono state anche delle ombre ed è giusto che il tifoso le sottolinei. Però io non posso neanche accettare davvero il paragone con la Juve dell'anno scorso, perché ho visto una serie di miglioramenti che l'anno scorso non si sono mai visti durante la stagione, neanche nelle partite migliori della stagione ho visto una Juve così offensiva creare così tante occasioni da gol, sinceramente sono state veramente
sì, sono d'accordo. Poche la sensazione dallo stadio è stata quella, tant'è vero che poi il pubblico è stato anche molto trascinato, no? Io dico sempre, sai, al di là di tutto poi dopo ci andiamo nella situazione curva non curva eccetera, però se tu parti e segni un gol o prendi una traversa il pubblico si infiamma, no? Se parti e perdi due palloni è chiaro che l'atmosfera cambia molto. Prima di lasciarti, Guido, siamo nella settimana che va a Sampdoria-Juve. Secondo te, secondo Tutto Sport, ci siamo Depay e Paredes in questi giorni?
Io credo di sì, nel senso che io credo che in questi giorni comunque arrivi una punta, perché la punta è strettamente necessaria. Si è visto ieri che Allegri non aveva in panchina nessun attaccante, l'unico giocatore offensivo era Kostic e poi c'era Sulé. Ma quindi in questo momento il problema di Allegri è l'attaccante, è proprio un problema da risolvere. Il problema del centrocampista è legato alla cessione di Rabiot al Manchester United. Sappiamo che la trattativa è una trattativa complicata, che sta andando però avanti. Io credo che andrà a buon fine e che credo quindi possa essere questo il viatico poi per far arrivare Paredes alla Juventus. Però in questo momento quindi io credo che forse la più urgente sia quella dell'attaccante e magari verrà risolta davvero entro la fine della settimana. Vediamo se Véronique Rabiot, la vulcanica mamma di Adrien, risolverà i suoi problemi con il Manchester United e porrà e farà, come dire,
Ma non avresti voluto avere una mamma come Véronique a rappresentarti tu, scusa?
Oddio, a rappresentarmi sì come mamma, poi non lo so, ecco, mi tengo la mia.
No, a rappresentarti.
No, guarda, come rappresentante io avrei voluto sempre il leggendario Mino, perché credo che quello che ha fatto Mino con i suoi giocatori sia esemplare per massimizzare qualsiasi cosa, anche il non talento a volte, ahimè, ma questo va a merito di quello che era la capacità.
Balotelli direi che è un capolavoro, visto che ne parliamo.
Esatto,
dai.
La capacità negoziale di Mino, quindi sì, mamma Veronique anche non è male, diciamo che poi alla fine mamma Veronique tende a farti andare via dalle squadre litigando. Mino invece tutto sommato a volte riusciva a farti andare via anche in buoni rapporti, non sempre ma a volte sì. Diciamo Mino
perché mamma Veronique conta su un singolo. Raiola doveva avere anche altri giocatori da trattare, certamente. Guido, ti saluto con ottimismo, siamo ottimisti alla fine?
Beh cavoli, ma se non sei ottimista dopo un 3-0 e dopo aver visto il
guarda che qualcuno no, io te lo dico,
segnare una doppietta. Ma questo è un mood, è interessante, guarda, un giorno dovremo fare un dibattito io e te, dobbiamo organizzare una trasmissione su quello che è diventato il tifoso juventino in questi 10 anni, che secondo me lo hanno cambiato, certe cose le sentivi anche negli anni 80 con Trapattoni, per carità, quando la Juve vinceva tutte le competizioni possibili e immaginabili. Però adesso si è acuito, credo che i 9 scudetti abbiano creato degli scompensi, credo che il periodo di dominio abbia un po' fatto perdere il senso di cos'è un tifoso, ma al di là di tutto di come si deve vivere l'amore per una squadra. Ma questa non è una critica, perché poi se no io non assegno patenti di tifo, per fortuna. E non
è un dato di fatto che andrebbe analizzato con i tifosi che hanno opinioni diverse per capire da dove nasce tutto.
Però,
questo
dissenso, questa negatività, questo voler criticare sempre, ma è comune, è un fenomeno comune, è un fenomeno comune, perché poi lo vai a riscontrare anche nelle squadre milanesi, lo vai a riscontrare in altre tifoserie. Io credo che in questo incida molto l'effetto dei social network, che sono un amplificatore di alcune minoranze, anche spesso alle quali i social network danno grande voce, e poi noi media sbagliamo, perché a volte noi analizzando i social network diamo importanza a queste minoranze. Quindi il fatto che il tifoso della Juve sia un po' lagnosetto è una tradizione millenaria. Il fatto che ultimamente sia diventato in alcuni casi un po' tossico, secondo me è una preoccupante novità, però andrebbe analizzato con attenzione e anche pesando.
Ma lo facciamo il più presto, te lo prometto. Grazie mille Guido Vacciaro, direttore di Tuo Sport, buon giornale per domani.
Sì.
Grazie, alla prossima Guido. Noi ci lanciamo velocissimamente, perché siamo leggermente in ritardo e mi scuso con Ives in regia, con questo messaggio che dice: Di Maria strepitoso, Alessandro benissimo, Vlahovic bene, Locatelli male. Ciao Bartolo di Torre del Greco, partita vista allo stadio, 2000 km di Juve. È così che si fa, Bartolo. E allora news sportive, meteo e poi torniamo mai.
La Juve in gol.
Sempre Claudio Zuliani, sempre Radio Bianconera, insieme a voi nel posto Juventus Sassuolo 3-0. Dai ragazzi, ritmo magico come Di Maria, messaggi vocali e poi andiamo a parlare con uno che a calcio ci ha giocato. Carissima Radio Bianconera, scusate, Di Robella, Fagioli e Miretti. Non si possono inserire con più continuità come fanno all'estero Pippo dalla Germania? Sì, però all'estero c'è un po' un'altra cultura, c'è un po' anche meno pressione e soprattutto li devi inserire non tutti assieme. Ieri comunque abbiamo finito per farli giocare praticamente tutti a parte Fagioli si è fatto un buon precampionato. Io penso che chi rimarrà di questi tre quest'anno il campo lo vedrà con più continuità. Poi guardate che Rovella è più forte di Locatelli, Paolo nel senso Rovella è un regista, Locatelli è un interno, sono due ruoli un po' diversi. Ormai abbiamo il VAR, mi spiegate perché le trasmissioni sportive continuano a fare la viola? Perché le guardate, ci cascate e sparano sempre a zero sulla Juve, perché 8 milioni siamo noi e tutti gli altri sono loro. Basta, godiamoci il bel calcio, è quello che succede nei 90 minuti. Antonio da Gela, sì, sarebbe bello, ma poi c'è il mondo che ci circonda e purtroppo dobbiamo battagliare. Veronique, nuovo segretario generale della FIOM CGL nazionale, tutti i miliardari. Dario da Palermo, Ives, un paio di vocali, dai, sentiamo cosa dice la gente.
Ciao Claudio, sei sempre un grande. Senti, sono Gennaro da Napoli. Comunque sì, bella vittoria, però sinceramente a me Allegri non piace, sono sincero. Troppo difensivista, come sempre. Ieri ci ha messo quei 10 minuti, un quarto d'ora per capire che dovevamo fare il 4-3-3. Ma non ha capito che quello dobbiamo giocare, perché sennò col Sassuolo ci è venuto bene. Però speriamo che se ne rende conto, perché non è che ci viene sempre bene. Va bene, un abbraccio e forza Juve da Napoli.
Un abbraccio anche a te, Gennaro. Guarda che però veramente è stato tutto il contrario. Siamo partiti con il 4-3-3 praticamente, e poi invece li ha messi a 4-5-1 quando siamo andati in difficoltà. Vedi che la partita è letta a secondo di come uno lo vuole vedere. Poi non ero che un difensivista. Se ha gli attaccanti, gioca con gli attaccanti. Ieri ne aveva uno in panchina, Kostic, e nessun altro a disposizione al centrocampo dell'anno scorso. Quindi mi sembra che sulla formazione di ieri, quello che poteva aggiustare, aggiustato. Poi ogni opinione è rispettabilissima, quindi se a te non va a genio, non ti andrà a genio neanche se vince la Champions League. Sentiamo un altro vocale, dai ragazzi, forza.
Buongiorno, sono Luigi dalla Spezia. Volevo solo una, non lo so, una curiosità, ma come mai in Inghilterra, che giocano 60-70 partite l'anno, ci sono pochissimi infortuni muscolari? Mentre invece in Italia, e soprattutto nella Juventus, ogni anno ci sono 5, 6, 7 infortuni muscolari. Ma chi può darmi questa risposta? Grazie e fino alla fine.
Allora, bravo, perché io in questi giorni ho intenzione, magari il dottor Tencone o un altro specialista, di sentirlo per andare più a fondo della questione, però guarda che non è proprio vero che sia così, anzi, assolutamente, in Inghilterra ci sono tanti infortuni muscolari anche lì, cioè bisogna che parliamo di queste cose con le tabelle, non così, ci sono o non ci sono, squadra per squadra, andiamo a prendere le squadre inglese e vedrai che ti troverai, perché io l'ho fatta l'anno scorso questa ricerca, delle formazioni che hanno parecchi infortuni anche in Inghilterra e anche muscolari. E non dimenticatevi mai, tra l'altro, che in quanto a preparazione fisica, l'Italia è un paese rinomato nel mondo, ma non perché lo dico io, perché lo dicono gli specialisti del settore. Quindi noi siamo molto bravi a cercare di sminuire sempre quello che è il nostro prodotto e cercare di portare alla ribalta quello estero, senza guardare poi il bello che abbiamo in casa. Poi ancora Salvatore da Ferrara. Buongiorno Claudio, piacere ascoltarti su Radio Bianconera, grazie anche a te. Condivido le tue disamine sulla Juve, purtroppo tanti tifosi sono inspiegabilmente pessimisti. No, ma io penso che sia quello che diceva prima il direttore Guido Vacciago, e dobbiamo andare a fondo, ragazzi, e fare un dibattito tra noi, cioè capire se il pessimismo è appunto perché a prescindere c'è un allenatore che non piace anche se vince, figurati se perde. Se il pessimismo è perché dopo anni di scudetti uno vorrebbe vincere la Champions e quindi chi se ne frega. Se il pessimismo è cosmico e quindi è nato e allora non ci si può fare niente. Uno che il pessimismo non ce l'ha perché è venuto dalla Caratese ed è arrivato a vincere la Champions League è Moreno Torricelli. Ci sei, Moreno?
Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
Tu non puoi essere pessimista con la vita che hai fatto, Moreno.
Assolutamente no, assolutamente no. Dopo la prima partita, una vittoria con cliché, non si può essere pessimisti. Guai a esserlo. Insomma, stiamo iniziando una stagione che non sarà facile. Sappiamo che c'è ancora da sistemare qualcosina, però guai a essere pessimisti.
Allora, scusa Moreno, io approfitto di te. Allora, io ho avuto ieri il grande Fabrizio Ravanelli, autore del gol dell'ultima finale di Champions, che poi abbiamo vinto i rigori. Oggi ho te, che sei stato l'MVP della nostra finale di Champions del 96. 7 in pagella da tutti, se non 8 qualcuno. E quindi, voglio dire, approfitto di voi. Rispondimi a questo messaggio, perché solo un giocatore può rispondere, Moreno. Buongiorno. I giocatori non sanno cosa fare con il pallone, semplicemente perché quello in panchina non glielo insegna. È così difficile da dire? Cioè, secondo te i giocatori della Juve non sanno cosa fare con il pallone in Serie A perché l'allenatore non glielo insegna?
I giocatori sanno benissimo quello che devono fare. Purtroppo spesso e volentieri non ragioniamo che ci sono anche 11 giocatori contro che sono bravi, che sono preparati, e non sempre le cose che si preparano durante la settimana possono riuscire sempre alla perfezione. Non dimentichiamoci che siamo all'inizio di una stagione lunga e strana per via del mondiale che ci sarà a dicembre, per cui insomma è impossibile essere al 100% già dalla prima giornata e arrivare a giugno della prossima stagione al 100%. Ci saranno delle cose da perfezionare, soprattutto il livello fisico, e delle volte sembra che i giocatori non sappiano cosa fare, ma magari anche per la bravura degli avversari che non ti lasciano fare quello che si vuole o quello che si prepara durante la
settimana. Tanto per intenderci, Moreno, io per esempio guardando Di Maria ieri dal vivo ho avuto l'impressione che sapesse benissimo cosa fare col pallone.
Certo, ma insegnare calcio a questi livelli non si insegna più niente a nessuno se non si perfezionano le cose, la tattica. Però insomma Di Maria non gli insegna a giocare a pallone, insomma forse a Torricelli perché arrivava dalla Caratese, allora il buon Trapattoni mi faceva lavorare tantissimo col sinistro. Si perfezionano un po' le cose, si cercano di limare i difetti e aumentare i pregi, ma insegnare calcio insomma a Di Maria che ha 35 anni diventa difficile.
Moreno, tu hai citato la tua carriera professionale, hai imparato e sei salito a dei livelli mostruosi con grande lavoro, dedizione, impegno e anima, soprattutto dico io, oltre che grande umanità come persona che hai. E sei stato un terzino. Secondo te, spiegami se riusciamo a entrare nella testa di Alexandro. Io me lo ricordo cosa ci dicevamo io e te quando è arrivato Alexandro. Questo è Roberto Carlos, questo è un fenomeno. Cosa può essere successo? Ieri è partito bene, ha fatto bene e poi è calato. Cosa può essere successo negli anni a questo giocatore?
Ma guarda, diventa difficile perché l'autostima la fa da padrone per un giocatore. Sentirsi magari delle volte non amato dal pubblico, ogni volta che prendi la palla o che sbagli una palla ti senti fischiare o perplessità da parte dei tifosi, magari ti subentra quella paura di non essere adeguato, quella paura di sbagliare che poi inevitabilmente ti porta a sbagliare. Chiaramente deve acquistare un po' di sicurezza. Ieri ha fatto un assist bellissimo, lui ha queste capacità per cui deve solo star tranquillo, pensare che può essere un giocatore molto importante, soprattutto quest'anno per la Juventus, perché da quel lato diciamo con le sue caratteristiche c'è solo lui, per cui potrebbe essere l'anno del riscatto. Sai, tantissime volte quando abbiamo commentato la Juventus abbiamo parlato della giocata dopo, no? Che puoi sbagliare un pallone ma la giocata dopo può essere la decisiva, e lui secondo me lui fa bene a mentalizzarsi che può essere l'anno decisivo, anche perché insomma poi avrà un mondiale importante dove partirà da favorito con il Brasile come tutti gli anni.
Ieri Ravanelli, oggi Torricelli, miti della Champions. Ciao Moreno, mito assoluto Alessio da Padova. Quando sono stressato e preoccupato penso a Torricelli, Ravanelli, Montero, Mandzukic e mi sento invincibile. Grazie Moreno. Dario da Palermo, avete creato dei danni Moreno, voi con la vostra generazione. Secondo te la tua squadra, quella dei nuovi scudetti, quella di oggi, siamo molto lontani per tornare uno squadrone?
Ma non siamo tantissimi lontani, perché qualità ce n'è, dei grandissimi giocatori ci sono, però la differenza lo fa il gruppo, lo fa l'unità di squadra, cosa che magari l'anno scorso così non ci sembrava di vedere in campo. Io credo che la differenza la faccia sempre il gruppo, al di là delle qualità che uno ha o meno. E penso che Allegri deve lavorare molto bene, Allegri e i giocatori, perché sono i giocatori che fanno la differenza in questo senso. Il senso di appartenenza deve essere molto molto forte, la voglia di aiutarsi in campo tra compagni, sono queste cose che fanno poi la differenza. Uno degli esempi è stato lo scudetto del Milan dell'anno scorso, dove non partivano favoriti, ma con l'unità del gruppo è riuscito a portare a casa uno scudetto che per molti non era la squadra insomma favorita.
Allora chiudo con questa cosa, Moreno, e ti ringrazio. Ieri ci sono stati dei segnali nuovi dal pubblico.
Sì.
Spiego subito. Non ci sono le bandiere, non ci sono i tamburi, non ci sono i megafoni, non ci sono gli striscioni, non c'è tutto quello che facilita la bolgia, quindi non c'è, ok. Però c'erano dei ragazzi, alcuni dei vecchi gruppi, alcuni nuovi, non lo so, non voglio entrare nel dettaglio, che però iniziavano con le mani, con la voce a cercare di lanciare dei cori, la curva li seguiva, tante volte lo stadio li seguiva, alcune volte no, però durante l'arco della partita, secondo me, sono riusciti ad aiutare la squadra, tant'è che i giocatori e Allegri in conferenza li ha ringraziati. Vuoi spiegare alla gente a casa che veramente ha un senso l'aiuto del pubblico?
Assolutamente sì, l'Allianz Stadium è di per sé un grandissimo stadio sotto questo profilo e il pubblico fa la differenza quando sei in difficoltà, sentire che ti incitano, che ti spingono, può essere veramente il dodicesimo uomo in campo e questo deve essere così perché insomma la Juventus è tantissima roba e a casa sua lo deve essere ancora di più, per cui i tifosi devono far parte anche loro del gruppo, far parte della squadra per tornare a vincere.
E vinceremo, come diceva quel tale. Grazie Moreno, grazie.
Grazie a te Claudio e buon pomeriggio a tutti.
Grazie a Moreno Torricelli, altra nostra grandissima leggenda bianconera. Allora, ritmo e felicità, ragazzi. Quando sono stressato, l'abbiamo già letto, era quello di prima per Torricelli, Ravanelli, Montero e Manzo, invece, ma è per dare l'idea, datene presente. Poi vedi, subito c'è quello scontento. Allegri in 14 mesi non ha dato nulla a questa squadra. Speriamo ci sia la svolta, ma ho molti dubbi, Franco. Franco, tu devi, come il pubblico che è allo stadio, con le tue energie, se sei da casa, spingere la squadra, non avere subito dei preconcetti e dire che andrà male, perché ricordati che chi pensa che una cosa andrà male, questa cosa andrà. Di Maria è pornografia, dice Daniele. Beh, insomma, ci si avvicina. De Pai è davvero il miglior vice Vlahovic che si possa prendere? Io direi proprio di sì. In assenza del serbo ci garantisce 20 gol? Fred? No, se no non sarebbe un vice Vlahovic. Se facesse 40 gol sarebbe il primo giocatore in attacco e Vlahovic sarebbe il vice De Pai. Un vocale, Ives, sentiamo cosa dicono da casa.
Buongiorno Claudio, sono Claudio da Firenze. Riguardo alla partita di ieri, ho visto delle cose buone ed altre rivedibili. Allora, le cose che non mi sono piaciute è stato quell'atteggiamento che c'è stato in una fase del primo tempo in cui mi sembrava di rivedere la Juve dell'anno scorso. E poi non mi è piaciuto Bonucci, troppo insicuro su troppe occasioni. E non mi è piaciuto Locatelli, perché davanti alla difesa secondo me lui è sprecato, essendo una mezzala sinistra che ha buoni inserimenti. Non mi è piaciuto McKennie quando ha giocato sulla sinistra, perché lì ci gioca male anche Quadraro, ma McKennie proprio non chiappa palla da quel lato lì.
Sì, sono d'accordo con te, soprattutto sul discorso di Locatelli. Secondo me Manuel è un giocatore con caratteristiche diverse, attenzione, però può diventare quello che è stato Marchisio crescendo poi dalle giovanili. Locatelli non cresce nelle nostre giovanili, anzi, però è un tifoso della Juve, quindi è come se fosse. Però bisogna fargli fare la mezzala, bisogna fargli fare l'interno di centrocampo. Lui ha detto che in tournée che gli è piaciuto giocare davanti alla difesa, però secondo me non è proprio il suo ruolo, mentre Rovella è proprio un giocatore, per esempio, da davanti alla difesa. Non so che carriera avrà, però è quel tipo di giocatore lì. Allora, io intanto ringrazio Massimiliano da Orbetello e poi ringrazio Sabrina, assolutamente, che dice date tregua ad Allegri, che noia. Ma poi subito voglio andare a recuperare prima di un altro vocale, ce l'avevo da qualche... eccolo qua. Buongiorno, ma quindi quando vedo giocare bene il Milan, il City, il Liverpool, è perché sono un tifoso lagnosetto. Incredibile cosa sono riuscito a dire, pur di non mettere che quello in panchina, ancorato all'inizio calcistico, tu pensa, ha vinto 5 scudetti consecutivi qualche anno fa, e che come dimostrato da chi invece vince cose importanti, non gioca a catenaccio, eccetera. Allora, intanto Ancelotti ha vinto una Champions difesa contropiede, se mi vuoi smentire anche questo, va bene, ma Ancelotti ha vinto una Champions con Real Madrid difesa contropiede perché aveva quella squadra lì. quando nel Milan aveva una squadra di attaccanti, li ha messi tutti. Allegri, quando aveva quei giocatori lì, ha fatto 4-2-3, uno è arrivato in finale di Champions. Se tu uccidi il City e il Liverpool, il City e il Liverpool hanno degli scontroni. Probabilmente se Allegri gli dai quei giocatori lì, giocheremo bene anche noi. Poi dipende cosa vuol dire per giocare bene. Il Milan dell'anno scorso, io sono d'accordo con Pioli, che è un Pioli che viene da anni in cui è in tutte le squadre dove è andato via, nessuno l'ha rimpianto, anzi, però al Milan l'anno scorso ha fatto un gran lavoro, si è creato un gran gruppo, c'erano tanti giovani che magari qualcuno ha sottovalutato, sono cresciuti insieme in 2 anni e in molte partite hanno anche giocato bene e hanno vinto uno scudetto, benissimo. Oh, ma Allegri, ragazzi, 2 anni fa ha vinto 5 scudetti, 4 Coppa Italia, 2 finali di Champions, Ma di cosa stiamo parlando? Poi può non piacere la sua filosofia calcistica, cioè lui non sarà mai Guardiola, è evidente questo, però Guardiola, se gli dai la squadra della Juve di oggi, mica ti fa il tiki-taka, sai? Non è che improvvisamente Ramsey o Arturo Zaccaria fanno viaggiare il pallone di prima se c'è Guardiola in panchina, forget it. Vocale Ips, sentiamo ancora da casa, come la pensano?
Ciao Giuliani, ben arrivato a Radio Bianconera, è un piacere. Ieri sera anch'io ero allo stadio, è andato tutto molto bene, a parte quei 10 minuti. Noto negativamente che qualche tifoso un po' strano, e quei 10 minuti lì ha fischiato la Juventus, e quello non mi è piaciuto, bisogna sempre tifare per la Juve, fino alla fine. Ciao, buona trasmissione.
Ciao carissimo, grazie anche a te, assolutamente, soprattutto allo stadio, bisogna fare un buon tifo per la Juventus. Noi andiamo velocissimi verso il cambio di trasmissione. Ciao Claudio, scusa ma non sono per niente d'accordo quanto detto da Vacciago. Dimmi un po', Bremer meno tecnico di De Ligt, me lo deve spiegare, più lo guardo più penso che ci abbiamo guadagnato con Bremer. È ovvio che il top sarebbe stato averli come coppia Simone D'Alba. No, forse coppia no, ma, o forse sì, dipende. No, io penso che Guido Vacciago, il direttore di tutto sport, intendesse dire globalmente. Cioè, De Ligt è proprio un giocatore olandese da Ajax. C'è uno che fa gol di testa, è uno che fa il lancio di 40 metri, è uno che tira da lì. Cioè, ha i piedi più da centrocampista, diciamo, che da difensore. Bremer è molto più un Chiellini, e quindi, secondo me, da quel punto di vista, ancora meglio di De Ligt. Grandissimo marcatore. Esce bene palla al piede, però non è un difensore da impostare alla luce, tanto per intenderci, o uno che dal limite dell'area tira e segna, o poi magari ci stupisce, lo farà, perché c'ha ampissimi margini di crescita questo ragazzo, questo giocatore. Poi addirittura Carl da Malta. Ciao Claudio, un piacere sentirti su Radio Bianconera. Ragazzi, è un piacere per me essere qui con voi, speriamo per tantissimo tempo. Poi Claudio, se tanto mi dà tanto, domani ci porti Gianluconi Vialli, il capitano della Champions. Adesso stai tranquillo, non esagerare, facciamo le cose con calma, poi prima o poi arriveremo assolutamente a tutti. Segnali nuovi dalla curva? Ma ero allo stadio, non ho visto tutto questo. Anzi, solito silenzio Luca. Allora Luca, io ero allo stadio e quindi ero lì sopra, per cui sentivo quello che arrivava. La curva, per come la intendiamo dei primi anni di Conte, non c'è e non so se ci sarà mai più, perché ci sono delle situazioni problematiche in corso, tribunali e cose, quindi è evidente che non ci può essere. Io ho detto che rispetto agli ultimi 2 anni, rispetto all'anno scorso, in cui ho visto partite in cui veramente se io parlavo mi sentiva quello di sotto, ieri cantavate, avete applaudito, avete incitato, avete fatto cori, c'erano dei momenti di silenzio, c'erano dei momenti in cui invece tutto lo stadio applaudiva. Sì, io ieri ho percepito un segnale molto diverso rispetto alle passate stagioni. Noi siamo alle 12.59, il direttore Paolino ce l'abbiamo da qualche parte? Che tra poco tocca a lui? O no? Non ce l'abbiamo, perché non lo sento. Allora chiudiamo con ancora, vediamo se riusciamo a recuperare qualche messaggio al volo. Intanto è uscito dal J Medical Angel Di Maria, il tuo problema ieri all'adduttore lo sappiamo, ragazzi, crociamo le dita, fatelo veramente tutti, non lo so, chi ci crede entri in chiesa, accenda un cero, perché se si fa male si stoppa anche Di Maria dopo la prima partita, veramente io non so più cosa dire. Si accontenti Max sul mercato con giocatori funzionali, lui ci porterà alla Champions entro la scadenza del suo contratto. Max è sostanza. Dario da Palermo, io chiudo con questo messaggio ben augurante, vi saluto tutti, vi abbraccio, vi amo, vi voglio bene giorno dopo giorno, fratelli bianconeri, sorelle bianconere, vi voglio sentire su Radio Bianconera sempre più felici di tifare la Juventus, e ricordatelo ai vostri compagni di tifo, non della Juve ma avversari, che la ricreazione è finita. Breve e poi cose di calcio con il direttore Antonio Paolino.
ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol con Claudio Zuliani su Radio Bianconera.